Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, sempre in compagnia di Padre Giampio e di Mosè Fabbri, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco, cari amici, accodiamo, ecco, la nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica a questo appello che forse molti di voi avranno sentito, un appello che veramente ci fa piangere. Questa creatura che invoca al cuore della mamma, ecco, per nascere. È un appello questo che ci commuove e che in qualche modo ci collega anche alla nostra trasmissione, perché stiamo leggendo quello che il Catechismo dice intorno alla preghiera del Padre nostro. Quindi preghiamo anche noi, non la nostra mamma, ma anche la nostra mamma, ma soprattutto preghiamo Dio. E quindi, Padre Giampio, volevo ricordare a tutti che siamo arrivati all'articolo 594, a questa quinta petizione, a questa quinta domanda che noi facciamo. E quindi lascio a te, a Mosè, proprio di ricollegarci al discorso che abbiamo lasciato la settimana scorsa.
Grazie Antonio, siamo arrivati un po' ad approfondire o un po' parlare assieme di questo rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questo perdona le mie colpe nella misura in cui io le perdono a chi le ha fatte verso di me, quindi 594 del Compendio del Catechismo. Perdonaci, Signore, perdonaci tanto, anche noi dobbiamo perdonare tanto. E di perdono abbiamo tanto bisogno, quindi veramente dobbiamo essere pronti a noi a essere generosi in questo perdono. Ma per questo, se Mosè ci può rileggere il Compendio al 594, possiamo un po' a continuare ad approfondire questo momento. Grazie, Mosè, Ave Maria.
Sì, Padre, grazie. Chiedendo a Dio Padre di perdonarci, ci riconosciamo peccatori dinanzi a Lui, ma confessiamo al tempo stesso la Sua misericordia, perché nel Figlio Suo e attraverso i sacramenti riceviamo la redenzione, la remissione dei peccati. La nostra domanda, tuttavia, verrà esaudita solo a condizione che noi prima abbiamo a nostra volta perdonato.
Grazie. Quel solo a condizione che anche noi abbiamo perdonato è una condizione sine qua non, come viene detto, per ottenere questa grazia. Il perdono, il desiderio di essere perdonati e l'impegno a perdonare. Allora, lasciamoci un po' aiutare da questa domanda che ci fa. Quali sono queste condizioni che pone la domanda? Gesù ha posto questa condizione, ci ricorda il Catechismo, il compendio del Catechismo, da cui dipende il suo effetto. Ci ha insegnato a dire: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Significa. Perché Gesù Cristo ha fatto questa aggiunta? Il significato è chiaro. Se i nostri rapporti con Dio sono debiti, se tutti i peccati che abbiamo fatto sono debiti, se le offese che abbiamo recato alla Sua maestà infinita sono debiti, nei nostri rapporti col prossimo sono debiti le offese, i torti che riceviamo dagli altri e che ci sono fonte di amarezze, che ci sono fonte di sofferenze morali. Non è sbagliato dire che Dio è offeso dai nostri peccati, anzi. Ebbene, con queste parole, Noi diciamo a Dio che ci perdoni le offese che abbiamo fatto a Lui, come noi siamo pronti a perdonare, perdoniamo di fatto i torti che abbiamo ricevuto dai nostri simili. E questo è un po' come il catechismo ci aiuta un po' a comprendere con quella frase finale, questa preghiera, questa domanda non verrà esaudita, verrà esaudita solo quando noi saremo a nostra volta prima pronti al perdono. Ebbene, questa spiegazione è nostro Signore Gesù Cristo la ripete in un'altra circostanza nel Vangelo di San Matteo. Dice: se voi perdonerete agli uomini i loro mancamenti, il vostro Padre Celeste vi perdonerà similmente i vostri peccati. Ma se voi non perdonerete, se voi non perdonerete agli uomini i loro mancamenti, nemmeno il Padre vostro celeste perdonerà voi i vostri peccati. E ancora in San Luca, sempre capitolo sesto, Gesù dice: perdonate e vi sarà perdonato. Ecco, con la stessa misura con voi avete misurato, sarà voi pure misurato. Quindi ecco che c'è una certa legge matematica, diremmo la proporzionale, la direttamente proporzionale, che ci aiuta un po' a comprendere questa, logica celeste, questa economia celeste del perdono. Quindi il perdono dalle ingiurie diventa la condizione che Gesù vuole da noi per usarci misericordia. E ancora, nostro Signore Gesù vuole aiutarci a vivere questo perdono, vuole aiutarci a vivere questa intenzione di ricevere questa misericordia. E perché Gesù ha aggiunto questa condizione? Beh, per aiutarci a osservare questa legge, mettendoci sott'occhio quella che sono la giustizia, dare ciò che è giusto e i vantaggi. La giustizia, che cosa più giusta che sacrificare i nostri sentimenti personali e condonare generosamente i torti ricevuti dal nostro prossimo, se vogliamo che Dio dimentichi i torti che riceviamo da Lui? La cosa più giusta. Quale proporzione c'è tra le offese che ci fanno gli uomini e le offese continue che noi facciamo a Dio? Non c'è proporzione tra Dio, l'essere supremo infinito, e noi che siamo creature. Dio diceva a Santa Caterina da Siena: io sono colui che sono, tu sei colei che non è. Perché noi che cosa siamo? Tutto quello che abbiamo siamo di Dio, dice San Paolo, e quello che abbiamo è perché Dio ce l'ha dato, se no siamo un po', Padre Pio diceva, quattro stracci, un po' di polvere puzzolente, i peccati, tutto il resto è Dio, è di Dio. Quindi la minima delle offese fatte a Dio è incomparabilmente più grave di tutti gli oltraggi che ci venissero dal prossimo. Quindi è più che giusto ed è giustissimo, se noi vogliamo essere perdonati, se vogliamo ricevere il perdono, ottenere, chiedere il perdono da Dio, essere pronti anche noi a perdonare. È bello ricordare quella parabola dei due servitori che ci fa Gesù. Uno doveva, un servitore doveva 10.000 talenti e il padrone gli chiede: adesso dammi quello che devi, risaldami il debito. E abbiamo fatto un po' di calcoli di economia terrestre, 10.000 talenti. Non bastavano 10.000 vite per poterseli procurare. E uno con tutta la cosa, forse in una vita poteva arrivare quasi a un talento. 10.000 è impossibile. A guadagnare, no? A avere un ricavato, quindi qualcosa di improponibile. Insomma, con le nostre forze è qualcosa, un debito spropositato. Insomma, questo il padrone chiede di essere saldato, dice, questo qui lo prega, perdonami di questo, e dice: vabbè, mi lascio impietosire, ti condono tutto il debito. Questo ne trova un altro che gli doveva 100 denari, 100 giornate di lavoro, quindi 100 giornate di stipendio, fa conto 7 mesi di stipendio, 3 mesi di stipendio, 4 mesi di stipendio, facciamo 4 mesi di stipendio, e 4 mesi di stipendio. E questo dice: guarda, appena posso, abbi un po' di pazienza, adesso fra poco ti salderò. E questo non usa misericordia. Lo fa mettere in prigione finché non sarebbe saldato tutte queste cose spiccioli. Gli altri servitori come lui rimangono dolorati per questa durezza di questo servitore e si confidano con il padrone. E questo lo fa chiamare: cioè, sei un servo infingardo, tu mi hai pregato e io ti ho condonato il debito, non dovevi fare anche tu la stessa cosa con il tuo pari, e tanto più che tu mi dovevi una cifra esagerata, spropositata, e così. Allora hai fatto così e così riceverai. E anche lui messo in prigione, lui, tutta la sua famiglia, finché non dagli in mano gli aguzzini. E allora ecco questo parabola che ci ricorda veramente quanto c'è bisogno di essere pronti a perdonare. Questo è in merito a una virtù che si chiama la virtù della giustizia, anche una virtù cardinale, quindi dare il giusto a suo tempo ciò che si deve. E questa è una legge molto molto importante per poter comprendere questa abbondanza di misericordia che il Signore vuole darci. Non ti sembra, Antonio?
Direi proprio di sì. E forse, padre Giampiò, questa non lo so se è la parte che ci sfugge di più, probabilmente quando recitiamo il Padre nostro, cioè, penso proprio che ci sfugga come dire, proprio l'importanza, no, di questa condizione che ci mette davanti a Dio, no, per quello che siamo veramente, no? Perché è vero, no? Cioè noi siamo molto giusti, tra virgolette, con il nostro prossimo, ma noi non vorremmo quasi, essere sottoposti alla giustizia. Purtroppo il Signore ci conosce bene, no? Con questa parabola che abbiamo sentito da parte del nostro Signore, lui ci mostra proprio, com'è il nostro cuore, no? Noi siamo veramente quasi incoerenti, no? Diciamo, quasi incoerenti, no?
Eh sì, c'è questa incoerenza tra il dire e il fare.
Sì,
Sì,
scusi,
Mosè.
pensavo, come diceva Antonio, è proprio vero, è proprio la parte che ci scappa, che ci sfugge, no? Anche se, diciamo, come nei vari contratti ci sono le condizioni in piccolino, qui il Signore non la mette in piccolo, anzi, è nello stesso carattere, però ci sfugge lo stesso. E pensavo, mentre parlavate, appunto, che il perdono poi comunque guarisse anche chi perdona, perché diciamo, si liberano da risentimento, e per cui penso che c'è il Signore, oltre che, diciamo, che assolverci, ci vuole anche liberare da questo peso.
Sì, ci dà anche la medicina ai nostri stessi problemi, giustamente come facevi osservare, Mosè. Ne abbiamo sempre di guadagnato. Beh, vedi, il principio è che abbiamo sempre da guadagnarci a fare quello che ci chiede il Signore. Questa è un po' questa considerazione che ti sei accorto. Abbiamo sempre da guadagnarci. Abbiamo sempre benedizione e grazie nel potere e fare quello che Gesù ci sta chiedendo. Ed è giustamente, ecco, allora un po' perché dal secondo punto, motivo di giustizia, abbiamo detto che è questa condizione per poter essere perdonati, c'è anche un motivo di vantaggi. E uno un po' l'hai fatto notare tu, quello un vantaggio psicologico che chiaramente quando uno è riuscito a perdonare si sente proprio come liberato da un macigno, da un peso grandissimo. E ancora possiamo dire quale vantaggio potremmo aspettarci da quello che ci vengono perdonate da Dio tutte le nostre colpe. Pensa, sei già bello riuscire a dire ho perdonato, ma pensa che vantaggio poter dire sono stato perdonato da Dio. Se potessimo avere la sicurezza matematica di essere perdonati, sai quante volte, quante ancora, ma Dio mi avrà perdonato di queste cose che ho fatto, ma mi sento ancora così. Bene, Dio ci ha dato a posto nelle nostre mani e ci fa dipendere esclusivamente da noi quanto vogliamo essere perdonati. Se noi siamo pronti a perdonare di cuore al nostro prossimo, possiamo essere sicuri che usando, scendendo i mezzi stabiliti per essere Dio perdonati, cioè rimessi nella grazia di Dio con sacramento e confessione, Dio ci ha perdonato, Dio ci perdona completamente. Ed era San Giuseppe Cafasso che quando ci trovavamo, parlavamo l'altra volta dei suoi condannati a morte, così quando qualcuno non voleva perdonare, dice, ma tu sei molto severo con te stesso, chiedi a Dio che non ti perdoni, perché tu non vuoi perdonare. Oppure la mamma di San Giovanni Bosco, uno dei suoi figli, il figlio che il padre ha avuto nel suo primo matrimonio, prima della vedovanza, il fratellastro di San Giovanni Bosco, che non aveva un carattere collerico, che era difficile al perdono. Non dire questa parte del Padre nostro perché in te sarebbe una bugia, hai bisogno di correggerti. Quindi pensa tutti quei magoni che uno si sente nel suo cuore come se è pronto ad essere sicuro di venire perdonato. E ancora dobbiamo comprendere che per ottenere questo bisogna perdonare di cuore, il che vuol dire totalmente e sinceramente. Perché a volte mi capita di dire, beh, sì, ho perdonato, ma con riserve, con certi limiti, questa persona l'ho tolto dalla mia vita, non la considero più, non esiste più. Io perdono. Dimentico tutto, ma non voglio più avere a che fare con quella persona, mi stia lontana, non faccia più, non mi saluti nemmeno, se ci incontriamo mi giro dall'altra parte, oppure un buongiorno, buonasera, ma alto là. Ci sono altri che perdonano con la bocca, ma con l'animo rifiutano all'avversario anche quei segni di benevolenza, è ancora peggio quindi. Costoro non è un atto di perdono questo qua, diciamolo subito. E ricordiamoci che Dio non si inganna, perché Dio legge quello che c'è nel mio cuore. Se noi non perdoniamo sinceramente, se non perdoniamo interamente, non possiamo sperare che usi misericordia. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi, o come noi li rimettiamo i nostri debiti. Perdona nella misura in cui io perdono. Se non perdoniamo di cuore al nostro prossimo, ma conserviamo un fondo di rancore che non si estingue, quando recitiamo questa domanda del Padre nostro, non facciamo che chiedere che Dio ci mandi il male che noi vogliamo per sorvessere il nostro prossimo. Quel male che noi auguriamo al nostro prossimo, che ci apprendiamo con il nostro prossimo, possiamo chiedendo che Dio lo mandi su di noi. Cioè, pensiamoci bene quando facciamo fatica a perdonare, che cosa, tristi effetti che posso incontrare in me in questa mancanza. Quindi, sì, Mosè.
Scusi, padre, perché penso che diciamo anche il risentimento, no? Portare rancore consuma energia mentale ed emotiva, perché uno è sempre lì che, no? Che, cioè, non facciamo altro che diciamo alimentare e nutrire il dolore.
Facciamo l'ottima pentola di fagioli. Bo 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 troppa pressione, ci siamo coi tempi, dai.
Ok.
Basta che le messe a bagno, interminabile pentola di fagioli, questa diventa qua,
Poi
questo
perdonare,
borbottio. Sì.
riduce lo stress, riduce l'ansia, cioè
Quindi tutto di guadagnato, tutto di
vero?
vantaggio. Volete stare bene in anima e corpo, perdonate. Ne abbiamo solo continuamente da migliorare e da guadagnarci, giustamente, come stavi
Penso,
notando.
padre, uno diventa più forte perdonando. assurdo, no? Perché umanamente, perché diciamo è una crescita spirituale, o sbaglio?
Una
Cioè.
grande crescita. Dicevano che vale più di un conquistatore di città chi è pronto a fare queste cose, chi è pronto chi riesce a controllarsi, dice il libro del Siracide o della Sapienza, vale più di un espugnatore di città, altrimenti si fortifica, perché ha fatto un atto di rinnegamento sul proprio io, sul proprio orgoglio, sul proprio egoismo, sulla propria rabbia, sulla propria, ha proprio un colpo di zappa su quelli che sono i vizi capitali dell'ira e della superbia. Perché perdona dove arriva? No, questo non me la doveva fare, questo da lui proprio non me lo sarei. Questo proprio è. Pensiamo sempre di non meritarci niente, mamma mia. Dovremmo essere pigliati a pesci in faccia tutti i giorni, qualcosa. No, ma io no, ma da questo proprio non. Questa me la leggo al dito, questo non la devo fare. Quante volte un po' rientrano nel nostro vocabolario di cosa? Di umanità, di figli di Adamo ed Eva, che non ancora. Siamo stati pronti a metterci su come vuole Gesù, alla
Perché penso
fine.
che in quella situazione siamo, diciamo, siamo dominati, no? Siamo più dominati dall'offesa, no? Per cui, cioè, è questa cosa che cavalchiamo. Invece, diciamo, perdonare significa riprendere, diciamo, il controllo del proprio stato d'animo. Cioè, per cui, perché lo
Perdonare e
sto.
riprendere. Il volante della macchinetta in mano e poter continuare per la strada giusta e essersi tolti dei grandi pesi dalla nostra anima, dal nostro io, che non fanno mai bene, non fanno.
Quindi padre, scusami se ti interrompo, scusami pure Mosè.
Sì.
Vorrei, diciamo, non so, innanzitutto credo, padre, che ci debba essere questa disponibilità, no? Perché addirittura noi arriviamo, cioè, allora diciamo così, no? Se io accetto, no? Di perdonare il mio prossimo. Che insomma possiamo immaginare le situazioni più terribili, no? Perché poi nessuno vuole sottovalutare, diciamo così, il veleno che è stato seminato nel cuore, ecco. Ma diciamo che la cosa, diciamo, una cosa è dire sì, voglio perdonare, no? Un'altra addirittura ancora peggio è quello di non voler proprio provarci, no? Questa è, credo che sia la condizione peggiore, diciamo, perché se uno magari si sforza di voler perdonare, ma poi ci riesce con risultati alterni e poi si hanno le cosiddette ricadute, no? Insomma, siamo tutti qui sulla faccia della terra, sappiamo le cose come vengono nella vita di noi tutti. Però una cosa è l'impegno, ecco, diciamo anche l'accettazione di voler dimenticare, di voler perdonare, di voler dire basta, acqua passata, no? Su questa cosa. E un'altra invece è quello di abbarbicarsi, ecco, diremmo, alla morte che il demonio ti ha seminato nel cuore, che poi di questo si tratta. Quindi veramente questo è un passo del Padre nostro quasi inaspettato, no? Cioè ci mette davanti a una delle condizioni più tragiche della nostra vita.
Hai proprio ragione, sai, Antonio. Mi fa fare una riflessione su quello che posso arrivare a fare e quello che Dio vuole che io arrivi a fare. È una vittoria su noi stessi. È una vittoria su noi stessi. E chiaramente, questa vittoria dovremmo proprio chiedere aiuto alla Madre di Misericordia, proprio per arrivare a fare questa forza, perché giustamente, sai, non è che si perdonano le cose buone che ci hanno fatto,
Esatto,
si perdonano le pugnalate e di tutti i tipi.
sì.
Però nostro Signore Gesù è stato l'esempio. Padre, perdonali ai suoi stessi crocifissori perché non sanno quello che fanno. E quante volte noi andiamo a confessarci, pentiti dei nostri peccati, e chiedere perdono al Signore di averlo offeso, di averlo crocifisso. E Gesù, quando vede queste disposizioni, il mio pentimento, il mio proposito, quando ci sono queste componenti, è sempre pronto a perdonarmi. Ma come sta agendo Dio, chiaramente a modo divino, vuole che agisca anch'io, cristiano, in modo soprannaturale. Vi è stato detto dagli antichi, occhio per occhio, dente per dente, vedete, questo è il modo naturale. Tu fai un dispetto a me, mo te lo faccio anch'io. Un'insolenza, ne dico anch'io una. Ma io vi dico, Gesù ci dice qualcosa di più, ci dice qualcosa di più. Bene, e noi vogliamo questo insegnamento di questo qualcosa di più, poterla mettere in pratica. Quindi giustamente è qualcosa che ci fa del bene. Fate il bene a noi stessi, se pronti a perdonare, perché qualcosa che ci chiede Gesù, quello che ci chiede Gesù è sempre il bene. È sempre per la nostra felicità. Quello che ci chiede Gesù e la strada che ci porta a Gesù è sempre la strada della felicità. E se qua siamo in una valle di lacrime e molto spesso ce lo dimentichiamo, perché noi vorremmo già tante volte il paradiso qua già sulla terra, già anticipato, ma col peccato originale ci siamo perso il paradiso terrestre e abbiamo reso in una valle di triboli e di spine. Quindi su questo non me lo devo dimenticare, non me lo devo. E ecco allora che questa valle di lacrime lo trasformare in strada che mi porti al paradiso, strada che mi porti alla salvezza eterna, alla grazia eterna. Ecco, allora un po' un impegno che non deve mai mancare dopo nel nostro cammino. Ancora, proviamo a pensare a un vendicativo che dice queste parole: rimetti a noi i nostri debiti. Dice: Signore, trattami come io tratto il mio prossimo. Signore, perdonami come io perdono quella persona che mi ha mortificato, quel vicino che mi ha calunniato, quel parente che mi molesta. Io non lo voglio perdonare. Fate anche voi lo stesso con me, mio Signore. Cioè, mio Signore, non perdonatemi perché anch'io non voglio perdonare. Mio Signore, vendicatevi contro di me perché anch'io voglio vendicarmi. Signore mio, odiatemi, misericordia, perché anch'io voglio odiare. Pensa come trasformiamo la preghiera del Padre nostro quando la preghiamo col nostro cuore di carne, difettoso, ed è molto molto pericoloso. Quindi, un po' a conclusione, prima di fare questo momento di pausa, stiamo tanto attenti dal coltivare rancori verso i nostri simili. Non piace Gesù e non fa bene neanche a noi. Se siamo stati offesi, perdoniamo, preghiamo per chi ci ha dato dispiacere. Sull'esempio di nostro Signore Gesù, che dall'alto della croce pregava per quelli che lo avevano inchiodato. Solo loro, quando avremo imparato a immolare noi stessi, il nostro amor proprio, i nostri sentimenti, sull'altare della carità di Gesù Cristo, allora potremo presentarci con piena confidenza davanti a Dio. Digli di protestare con sicurezza di essere esauditi, rimetti a noi, Signore, i nostri debiti. E questo è un esempio molto bello, ce lo può dare tra i vari santi, mi viene in mente Santa Francesca de Chantal, la fondatrice delle Visitandine. Prima di essere religiosa, sposa del barone di Chantal. Un giorno il barone, durante la caccia, fu ucciso da un suo amico, inavvertitamente. E morì perdonando al suo uccisore, anzi dando ordine assoluto di non vendicare giammai la sua morte. Pensa, lo stesso barone che era così, è proprio misero, più come clausole. E
Grazie.
quanto Santa Francesca dovette soffrire. Lei all'età di 28 anni perde il suo marito, quattro figli ancora giovanissimi. Ci fu un momento in cui le sembrava di morire dal dolore, eppure non si lasciò mai sopraffare dall'amarezza. Pensa a questo che cosa, che bel esempio. Non si lasciò mai sopraffare dall'amarezza, ma trovò nella sua fede tanto coraggio da essere pronta a perdonare generosamente a colui che l'aveva spezzato la vita. Non solo, arrivò perfino a tenere al fonte battesimale un bambino di lui, al fine di riportare il più completo trionfo sopra se stessa, per rendersi più simile a Gesù, che allora in poi divenne la porzione più eletta del suo cuore, ecco quella perla preziosa, quel tesoro nascosto, che ha trovato la grazia di conoscere Gesù Cristo. E poi dopo, alla scuola, dopo di San Francesco di Sales, ci fu tutto questo cammino di perfezione e di purificazione. Però vediamo come anche nei santi queste prove non sono mancate, queste prove saranno proprio per fortificarci e, come un po' si legge nella vita spirituale, proprio le prove che il Signore permette che arrivano sono preparate perché possiamo ottenere vittoria ed essere vittoriosi. Quindi un po' questo servirà adesso dalla nostra perseveranza e dal nostro combattimento. Se sei però d'accordo, Antonio,
Sì,
un po' siamo ai tempi che l'orologio sfugge, se facciamo un po' di pausa, tu pensi che sia il caso?
benissimo. Sì. A questo punto ridiamo la nostra linea alla regia che ci intratterrà con un piccolo intermezzo musicale, un po' di buona musica e ci terrà compagnia. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso. 0825 444 391. Ecco, se telefonate, cari amici, potete dire le vostre considerazioni, fare le vostre domande, no? Questo è un argomento che ci tocca a tutti, no? Diciamo pure. Quindi potete anche voi fare le vostre considerazioni. Vi invito anche ad adoperare il WhatsApp, ecco, quindi potete anche scrivere le vostre considerazioni. Ci separiamo da voi per qualche minuto e poi riprendiamo la nostra catechesi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, siamo di nuovo tornati in diretta. E ci siamo lasciati qualche minuto fa, ecco, proprio stavamo commentando questa petizione, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, Padre Giampiero, cioè tu hai citato questa santa, no? Santa Francesca di Chantal, che è altro che un'offesa, no? Ha ricevuto del male grandissimo. Permettimi di ricordare anche Santa Maria Goretti, no? Santa Maria Goretti, che mica solo un'offesa, ecco, è stata uccisa e ha perdonato. Tant'è vero che Alessandro si chiamava, Padre Giampiero, il suo assassino.
Sì, mi sembra proprio Alessandro, mi sembra.
Sì,
Alessandro
Alessandro
Serenelli mi viene il cognome,
Serenelli. Sì.
potrebbe essere anche Alessandro il nome, però mi sembra di sì.
Sì, così è. Quindi vedete a che punto sono arrivati i santi, no? Quindi, e lei è ispirata nella pace. Ecco, immaginiamoci che ha detto, anzi addirittura, che avrebbe voluto il suo assassino in paradiso con lei,
Sì,
ragazzi.
sì, sì.
Non è impossibile, ecco, ma ci vuole veramente questo alla grazia nel Signore che ci aiuta nelle nostre piccole, no, cose da perdonare al nostro prossimo. Quindi, veramente. Ecco, Padre Giampiero, possiamo continuare proprio su questa cosa qui che.
Beh, visto che è un po' la prossima domanda del catechismo, attraverso il compendio, ci parlerebbe di come è possibile il perdono. Vorrei chiedere se Mosè ci può leggere il 595 e poi dopo però vorrei fare dopo una piccola deviazione, ma per rimanere ancora in tema, ma però anche per dirci qualcosa che c'è di tanto aiuto per questi giorni. Se Mosè ci può leggere 595, com'è possibile il perdono?
La misericordia penetra nel nostro cuore solo se noi pure sappiamo perdonare, perfino ai nostri nemici. Ora, anche se per l'uomo sembra impossibile soddisfare a questa esigenza, il cuore che si offre allo Spirito Santo può, come Cristo, amare fino all'estremo della carità, tramutare la ferita in compassione, trasformare l'offesa in intercessione. Il perdono partecipa della misericordia divina ed è un vertice della preghiera cristiana.
Quindi giustamente ci parla in questo articolo che per noi umani è difficile perdonare. E un po' lo sperimentiamo. È una caratteristica che non è un po' nel nostro DNA, non è nella nostra natura umana. È qualcosa che impariamo dal divino, dal soprannaturale. Quindi ecco che abbiamo per fare questo perdono un cammino di ascesi, un cammino di conversione, un cammino di innalzamento dal naturale al soprannaturale. E questo perdono è qualcosa che arriva dalla misericordia del Signore. Io vorrei allacciarmi a un grande perdono che abbiamo la possibilità in questi giorni di lucrare. Quale sarebbe questo perdono che ci è concesso dall'alto in questi, nel primo giorno di agosto, praticamente per il 2 agosto, nella solennità di Santa Maria degli Angeli? Antonio, quale
Allora,
perdono
io mi
possiamo ottenere?
ricordo che San Francesco disse: "Vi voglio tutti in paradiso", no? Ci
Eh sì.
ricordiamo queste parole di questo santo Alter Christus proprio, no? "Vi voglio tutti con me in paradiso". Quindi lui non ha chiesto niente, no? Per lui e ha ottenuto al Signore, mi ricordo che ne abbiamo già parlato forse di questo, no? che il Signore gli ha detto poi dopo, ecco, magari se ci ricordi, il Signore gli ha detto, beh, insomma, quello che chiedi non è poco,
Anzi, è qualcosa di grandioso, ci stai
no?
chiedendo, però sei meritevole di questo e di quell'altro. Cosa capita? Ci troviamo, le fonti francescane ci aiutano un po' a risalire, a ritrovarci tutti assieme in questo, episodio. Siamo nell'anno 1216, San Francesco si trova in preghiera alla Porziuncola d'Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Quando in questa chiesa, durante la notte, è tutta ricolma di vivissima luce e sopra l'altare vede Gesù Cristo, Maria Santissima, circondata da una moltitudine degli angeli, Santa Maria degli Angeli, Regina degli Angeli. E Gesù e la Beata Vergine Maria chiedono che cosa desideri per la salvezza delle anime. San Francesco, noto nei biografi, stava pregando particolarmente Nostro Signore Gesù, la Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, proprio per la salvezza delle anime. Carità, carità verso Dio, l'amore verso Dio con tutto il cuore, per forza tutte le anime, e l'amore verso il prossimo, con l'amore di Dio. Qual è il bene che voglio per le anime? Salvale, Signore, aiutale, aiutale a convertirsi, aiutale a ricevere il tuo perdono divino, aiutale a portarle in paradiso. Bene, frate Francesco, che cosa mi chiedi? Che cosa desideri per la salvezza delle anime? San Francesco? Bene, Signore, ti chiedo che tutti coloro che pentiti, confessati, verranno a visitare questa chiesa ottengano ampio e generoso perdono e una completa remissione di tutte le colpe. Praticamente quello che noi chiamiamo un'indulgenza plenaria. Fa ritornare chi entra in questo luogo, pentito, confessato, posso uscire candido come la neve, candido come l'innocenza battesimale che ricevette il giorno del battesimo. La risposta di nostro Signore Gesù, quello che tu chiedi, come dicevo un po' poc'anzi con Antonio, o frate Francesco, è grande, ma di maggior cosa sei degno e di maggiore ne avrai. Quindi stai chiedendo una cosa grandissima, certo, però allo stesso tempo la puoi chiedere. La tua potenza, il tuo spessore, te lo fanno, puoi chiedere, puoi ardire di chiedere anche questa cosa così grande. Anzi, sei degno anche di cose maggiori e di queste ne avrai. E lo ricorderemo poi successivamente, dopo qualche anno, è conformato a Cristo crocifisso, in cui in una visione poi successiva basterà a San Francesco scuotere le stigmate per ottenere salvezza. Veramente era qualcosa, giusto, faccio giusto un passaggio, quando a un certo punto San Francesco riceverà le stigmate e c'era qualche problema, qualche disordine grave che c'era bisogno, chiede, intercede a Gesù Cristo e non ottiene, intercede alla Beata Vergine Maria e non ottiene. Poi a un certo punto chiedi, fallo tu direttamente. E ora quelle stigmate che rappresentavano Gesù Cristo, per quelle stigmate presentava Dio, otteneva la salvezza di quelle anime. Quindi è veramente di cose grandi, maggiori ne sei degno. Essere fatto conforme, partecipe di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Redentore. Tu sei chiamato a corredimere in questa piccola cosa. La Madonna è l'unica corredentrice. A corredimere in atto secondo, a partecipare e distribuire queste grazie e meriti a queste anime che lo chiedono. Comunque, accolgo quindi la tua preghiera. Domandala al mio vicario in terra, al Santo Padre, al Papa, da parte mia, questa indulgenza. E San Francesco subito. E si presenta, il Papa era Papa Onorio III, e si trovava a Perugia, mi sembra, in quel periodo lì, e quindi riceve questa approvazione. Una cosa un po' curiosa o simpatica, Papa Onorio poi chiederà, dice, ma per quanti anni vuoi questa indulgenza? Per quanti 2 agosto vuoi celebrarlo? Così dice, Padre Santo, io non domando anni, ma domando anime. un buon economo celeste, San Francesco. Questa economia celeste, con la santa povertà serafica, quindi il distacco da tutti i beni della terra, l'ha fatto diventare un grande amministratore delle cose del cielo. Quindi dice: non voglio occuparmi più degli euro, dei dollari, dei rubli, delle pesetas, del mondo, ma talenti, danari, quadranti, sesterzi e non sterzi, tiro dritto, ma voglio fare qualcosa, delle cose del cielo. Economia celeste, voglio anime, voglio anime. Era bella una frase che aveva San Giovanni Bosco sulla sua tavola d'ufficio, se ne accorse San Domenico Savio. Signore, prendi tutto ma dammi anime. Dice, qua c'è una economia celeste, dice piccolo Domenico Savio, qua si fa una certa economia, spero che anche la mia anima appartenga a queste Don Bosco. E quindi, per quanti anni questa indulgenza? Dice non anni, ma anime. È un po' il massimalismo di questi santi. Non sei contento, non mica. 10 anni, 100 anni, pensavo, no, mamma mia, 800 anni. Dopo 800 anni e passo, 810 anni quasi così, ancora stiamo beneficiando di questo bene. Ecco che il 2 agosto del 1216, mi sembra che fosse in luglio quando avvenne questa apparizione, più o meno, comunque il 2 agosto, insieme a tutti i vescovi dell'Umbria, annuncia al popolo, che conviene alla Porziuncola, questa bellissima frase che dicevi prima anche tu, Antonio: fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso.
Tutti in paradiso.
Proprio questo desiderio di salvare le anime, cioè, ma pensa come scogitano questi santi, queste intuizioni, questi stratagemmi, queste dritte. E cosa devo fare per ottenere l'indulgenza? Ecco le condizioni per lucrare le indulgenze e le corrispondenti disposizioni per cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle Misericordie. Quindi, innanzitutto, bisogna ricevere la soluzione dei propri peccati nella confessione sacramentale. Non posso confessarmi con l'albero, non posso confessarmi direttamente con Dio, non posso confessarmi col banco della Chiesa, no, la confessione sacramentale. Racconto un episodio, una volta ero a confessare in una festa patronale, così c'erano molti confessionali, e ero in un confessionale, sempre un po' questi qua che c'erano le grate, e a un certo punto sono libero dalla confessione, mi metto fuori a fianco del confessionale per vedere se qualcuno, un po' era ormai a fine messa, così, se qualcuno aveva bisogno delle confessioni degli ultimi momenti, così, insomma. E sto aspettando se arriva qualche penitente. Arriva un penitente, ma non va nel mio confessionale, va in un altro confessionale un po' qualche distante, qualche metro da dove sono io. E si mette in ginocchio e sembra che comincia a parlare, parlare, parlare. Dico, ma guarda, dico, siete che è arrivato qualche altro sacerdote, qualche altro confessore, qualche altro confratello. Non sapevo che era anche in quel confessionale lì perché li avevo visti dove erano andati prima della messa, sapevo quali erano poi i sacerdoti a disposizione. Dico, ma è arrivato qualche altro all'ultimo momento. Dico, bene. E questo qui, dopo un po' di tempo, si alza, se ne va e così. Dico, vabbè, è finita la messa, così vado a dare il benvenuto, vado a salutare questo sacerdote qua così. E arrivo lì e vedo che dentro la tendina non c'era nessuno a confessare. Potrebbe essere, che ne so, è capitato qualche volta che Padre Pio un po' fa questi scherzi, però mi sa che in quel caso lì era più che qualcuno o era sordo e non sentiva così e tutto contento, oppure un po' ha fatto il furbacchione e pensava che ricavarsela confessandosi col confessionale. Davvero, dopo qualcuno gli dirà spero che capirà che non è il metodo più opportuno, oppure confessarsi davanti all'albero, confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include 8 giorni precedenti o 8 giorni successivi alla visita della Chiesa Porziuncola. alla Chiesa indulgenziata. E chiaramente questo perché per ricevere l'indulgenza plenaria, innanzitutto bisogna essere in grazia di Dio. Questa è una condizione. Poi partecipare alla messa, alla comunione eucaristica, lo stesso arco indicato per la confessione, visita alla chiesa dove si innova la professione di fede mediante la recita della preghiera del credo per riaffermare la propria identità cristiana. La recita del Padre nostro per riaffermare la propria dignità di figli di Dio ricevuta nel battesimo. Una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa Cattolica, il cui fondamento e centro visibile di unità è Romano Pontefice. E normalmente si recita un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre. Comunque è dato ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la propria devozione di ciascuno. Quando e dove è possibile lucrare l'indulgenza della Porziuncola? Bene, dal 1 agosto, dalle ore 12, dal mezzogiorno del 1 agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto di ogni anno. E la stessa facoltà è estesa a tutte le chiese parrocchiali successivamente e a tutte le chiese francescane. E tra le varie e condizioni, poi è chiesto anche quello che è il distacco dall'affetto, dal peccato. Quindi, che cos'è questa indulgenza? Cos'è questo perdono d'Assisi, indulgenza da Porziuncola? Beh, se noi prendiamo un libro che si chiama Il Codice di diritto canonico, dice che l'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati già rimessi, quanto alla colpa, che il fedele debitamente disposto e a determinate condizioni acquista per intervento dei tesori della Chiesa, che come ministro della redenzione dispensa e applica alle soddisfazioni di Gesù Cristo e dei Santi. L'indulgenza plenaria libera in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati. E cosa vuol dire? Quando se prendo un'indulgenza plenaria, sono pronto a fare terra cielo, terra paradiso. Ogni fedele può lucrare per se stesso questa indulgenza plenaria, l'indulgenza porziuncola, o applicarla ai defunti a modo di suffragio. Ancora il Catechismo ci dice che l'indulgenza si può ottenere mediante del potere di legare, di sciogliere, accordata a Gesù a San Pietro. E interviene a favore di un cristiano che gli apre il tesoro dei meriti di Gesù Cristo, dei santi, perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione, il perdono delle pene temporali dovute ai suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a un cristiano, ma spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza, di carità. Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono membri della Chiesa, nella comunione dei santi, possiamo aiutarli ottenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati, liberati dalle pene temporali. E questo è un po' un grande dono che il nostro Signore Gesù Cristo ci fa attraverso questa grazia delle indulgenze. Ma verrebbe ancora da fare una domanda. Ma se io mi sono già confessato, quando io vado a fare una confessione, tutto sommato ho confessato i miei peccati, sono stato assolto, perché questa indulgenza? Perché anche questo perdono di Assisi? Non sono già stato perdonato? Beh, è un perdono più grande, è un perdono. La confessione mi perdona la colpa, ma mi stabilisce sempre una pena che mi rimane, pena del senso e pena del danno, che ho sconto qui sulla terra e con le buone opere, con opere meritorie, con indulgenze, o si scontra di là in purgatorio. Quindi, se una persona si confessa, si presume che non abbia alcun attaccamento al peccato, perché è un po' il problema di oggi, dice, ma il distacco dall'affetto del peccato. Non ce l'avevo già quando mi sono confessato, però il distacco totale per il peccato mortale, bene, ci siamo. Talvolta però può capitare che il penitente dica al confessore, il sacerdote dà qualche consiglio, guarda, queste cose non devi più farle, non devi distaccarti da questo, insomma, sì, certamente cercherò di fare, mi sforzerò di fare come mi ha detto, cercherò di evitare questa cosa qui, però nel suo cuore magari la volontà di continuare non è che sia proprio cessata completamente. Però, grazie a Dio, molte confessioni hanno anche l'accusa di peccati veniali e nel peccato veniale non si richiede di esplicitare un proposito per tutti i peccati veniali, almeno per uno solo che si confessa. Può succedere che a volte una persona abbia la volontà di continuare a comportarsi su tanti punti come si comportava prima. Ma lì la confessione è ancora valida perché principalmente ti toglie, cancella la colpa del peccato mortale e cancella quei peccati veniali di cui sei pentito, sinceramente, è il desiderio del distacco. Quindi la confessione è necessaria per prendere l'indulgenza plenaria, per prendere il perdono d'Assisi, l'indulgenza della Porziuncola. Viene fatta qualche giorno prima della confessione e nel frattempo magari sono già caduto in qualche peccato veniale, oppure ci si propone di farla entro un determinato numero di giorni, intanto vi possono essere nella coscienza altri peccati. Bene, in questi casi, mentre si compie l'opera necessaria per l'indulgenza, è necessario esprimere un distacco assoluto da ogni tipo di peccato. Detesto ogni tipo di peccato, sia piccolo che grande, minimo, così. Bene, questo è qualcosa di fondamentale che deve un po' accompagnarmi quando sto facendo, e per l'indulgenza possibile, per il perdono d'Assisi, questa visita a questa chiesa. Proprio avere internamente formulare proprio questo disprezzo, questo desiderio di non commettere nessun peccato, nessun attaccamento a nessun tipo di peccato. E queste indulgenze sono donate proprio per questo tesoro di questa misericordia che il Serafico Padre San Francesco ha voluto darle a tutti noi. Pensa a quella bontà, la carità di San Francesco, per me e per te che nemmeno ci poteva pensare o vedere nella conoscenza dei futuribili di venire al mondo, come ha voluto guadagnarci. Avete pensato che carità che San Francesco ci ha fatto. Questa è un dono che è chiamato il perdono d'Assisi dell'indulgenza della Porziuncola. La provvidenza vuole che chi abita lontano, chi sta in America, chi sta in Australia, chi sta in Groenlandia, chi sta al Polo Sud, al Polo Nord, deve venire ad Assisi, deve andare ad Assisi per ricevere la Porziuncola. Attualmente questa indulgenza è stata estesa anche a tutte le chiese francescane, anche le chiese parrocchiali, quindi diventa qualcosa di veramente per il desiderio di San Francesco, voglio andare tutti in paradiso, è un'occasione propizia per farla finita col peccato, per stroncare e iniziare una nuova vita in Gesù Cristo. E a San Francesco un po' accade quello che è accaduto anche a un grande santo, Sant'Antonio Abate. San Francesco vede nel Vangelo una chiamata particolare, si sente interpellato particolarmente, chiamato da Gesù a prolungare il suo mistero di redenzione, a prolungare il suo mistero di salvezza. Quindi la Porziuncola era diventata per San Francesco il luogo dove finalmente aveva compreso il Vangelo, perché lo aveva accolto non più solo con la teoria, ma con la sua vita. E quindi diventava il luogo del suo perdono, il luogo di misericordia con cui Dio manifestava le sue misericordie. Quindi è giusto che pensasse proprio quel luogo dove Dio voleva continuare a manifestare la sua abbondanza, il suo amore, la sua pietà, la sua misericordia, anche per tutte queste altre anime bisognose di questa riconciliazione. Ancora San Francesco si era accorto che non si trattava parole del passato, il Vangelo, ma di un appello che si rivolgeva direttamente, esplicitamente a lui come persona. Ecco allora come nella Porziuncola ancora consegnò a Santa Chiara l'abito religioso, dando così anche al ramo femminile delle Clarisse. Per questo, quando si sentì vicino alla morte, volle essere trasportato proprio in quel luogo. Perché quella porziuncola, che significava porzione, piccolo pezzo di terra, proprio San Francesco lì aveva messo questo tesoro nascosto, questa perla preziosa della sua vita, che era una continuità con la vita terrena e la vita di cielo.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi se disturbo, è interessantissimo, ma c'è una domanda che è arrivata ancora qualche minuto fa. Non so se ritiene opportuno farla la
Sì, grazie, Mosè.
risposta. Sì, diciamo, arriva tramite il canale di WhatsApp, dice, scrive: sono Anna di Napoli. Purtroppo
Beh,
mio marito mi tradisce. La donna in questione mi ha fatto tanti torti, tra cui anche fatture per attirare mio marito e toglierlo da me e dai nostri figli. Io sono cristiana, so che devo perdonare, ma non ci riesco. Lei sta facendo fare peccati a mio marito e sta facendo tanto male a me e alla mia famiglia. Come devo fare per disprezzare il peccato e perdonare il peccatore?
nostra cara amica, siamo tutti vicino in questo grande dolore e questa grande ferita che riceve nel cuore. Anche queste anime di questa rapitrice e l'anima del marito sono anime che Gesù Cristo ha riscattato col suo preziosissimo sangue. Sono anime da salvare. E deve avere tanto a cuore la salvezza delle anime, in primis quella del marito, perché siete legati al sacramento del matrimonio nella buona e nella cattiva sorte. E anche quest'altra anima che sta facendo cose molto cattive, molto malvagie, perché abbia tempo di pentirsi e di salvarsi, perché chiaramente con questi peccati si stanno aprendo la via all'inferno. Invito questa cara amica a pregare molto l'Immacolata Madre di Misericordia per la conversione di queste persone, perché si ravvedano, facciano penitenza e perché la vostra preghiera sia ancora più efficace per la salvezza di queste anime, perché arrivate anche voi a non permettere che queste cattiverie ostacolino l'amicizia con Dio, la grazia di Dio. E quindi questo perdono diventa fondamentale. Signore, perdonami, ho tanto peccato, perdona queste persone. Signore, aiutami a pregare per queste persone. E penso che il primo passo che deve fare questa nostra cara amica è incominciare a pregare. Pregate per i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Incominciate a pregare particolarmente con queste intenzioni per queste persone. Questo è il primo passo che potrà portarvi al perdono. E anche una buona e santa confessione e prendere tutte le pratiche di pietà, di devozione, il Santo Rosario particolarmente. Da quando la Madonna, dice Suor Lucia di Fatima, ha dato tanto valore al Santo Rosario, non c'è necessità personale o mondiale che non possa essere risolta. Questo è un po' il pensiero che voglio dare a questa nostra cara amica, quando magari se vuole possiamo anche sentirci personalmente a disposizione. Magari dopo, se vogliono le suore, dopo possiamo anche scambiarci il recapito per un aiuto, qualche approfondimento. Intanto tutti noi vogliamo ricordare e chiedere aiuto alla Madonna che sempre ci tenga la mano sulla testa per camminare nelle vie del Signore e vogliamo fidare anche questa preghiera dell'Ave Maria che diremo adesso anche per questa nostra cara amica ascoltatrice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Sì, la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
La benedizione di Onnipotente per intercessione immacolata scenda su tutti voi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria a tutti, a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.